Bella Domenica di Maria Latella.
Buona domenica, ben trovati. Questo inizio di gennaio e questa settimana in particolare sono stati segnati da una buona, eccellente notizia, cioè liberazione della giornalista Cecilia Sala. Ma altre notizie si sono susseguite, molte delle quali, a dire la verità, si concentrano sull'arrivo, ormai è questione di giorni, di Donald Trump alla nuova amministrazione, alla Casa Bianca, e sul, diciamo, la presenza piuttosto riconoscibile del suo consigliere principale, a quanto pare, cioè di Elon Musk. Ne parliamo e prendiamo con lui il nostro primo caffè di questa mattina col professor Giovanni Orsina, politologo, storico, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla LUIS Guido Carli di Roma. Buona domenica, professore.
Buongiorno e buona domenica.
Allora, dopo il successo riconosciuto da tutti che Giorgia Meloni ha ottenuto, con una liberazione che è avvenuta anche molto prima di quanto uno potesse sperare, il governo e anche il partito della Premier, anche Fratelli d'Italia, hanno superato il 30% dei consensi, secondo i dati forniti da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri. In particolare il partito di Giorgia Meloni è dato al 31,5%. Sono, come dire, dati per la Premier confortanti, ma c'è sempre la possibilità che questo consenso possa svanire un'altra volta, è successo tante volte in Italia. Come dovrebbe usare questa fase che la vede con il vento in poppa la Premier?
Sono molto combattuto rispetto alla risposta a questa domanda, perché per un verso diciamo la mia professione di studioso, di storico e quindi di persona abituata a pensare sul medio-lungo periodo e quindi a immaginare strategie, disegni, immaginare una politica che prenda l'iniziativa, che appunto abbia delle idee chiare sul mondo e cerchi di realizzarle, tutto quanto questo mi farebbe dire: beh, insomma, oggi la Premier ha una grandissima opportunità, è una persona che si è collocata in una posizione di grande rilievo anche a livello internazionale. Come sappiamo, la situazione politica francese è molto difficile, in Germania adesso si andrà a votare e per vari mesi quindi ci sarà una sorta di sede vacante, e quindi, diciamo, io direi, beh, prendere l'iniziativa, cercare di immaginare una strategia, un disegno in particolare in chiave europea e appunto immaginare di mettersi al centro con un'iniziativa politica forte. Questa sarebbe, diciamo, la mia reazione istintiva da studioso. Dopodiché, diciamo, una vocina invece mi dice: ma guarda, questo è molto vero in termini astratti, la verità è che la situazione è una situazione molto difficile da leggere, che cambia molto velocemente, di grande trasformazione, e alla fine quello che sta facendo la Premier, che non è prendere l'iniziativa e, come dire, anticipare, ma è seguire, cioè reagire a quello che le viene proposto dal mondo, non anticiparlo, forse quello che sta facendo la Premier è la cosa più saggia che possa fare. Perché in questo momento, se uno anticipa, siccome non si sa bene che cosa succederà, rischia di mettere il piede in fallo. Invece, se reagisce, magari le si può dire che, appunto, che non prende l'iniziativa, che ha poca prospettiva, che ha poco disegno, però forse in questo momento è la soluzione più saggia. Sì.
Sul campo interno, poi parleremo anche delle riforme, ma penso alla situazione diciamo economica, alle sfide che si pongono. Tra l'altro mi ha colpito che nella conferenza stampa di inizio anno nessun collega abbia posto una domanda sulla formazione, sull'istruzione, come se non fosse la formazione e l'istruzione dei nostri giovani la sola chiave che può consentire una ripresa di competitività all'Italia. Ma ciò detto, quali sono gli ostacoli, secondo lei, che si possono prevedere in questo 2025?
Ma insomma, da un punto di vista interno, a mio avviso, se facciamo un ragionamento, diciamo, per così dire, di politique politicienne, io non vedo veramente ostacoli. Meloni oggi è in una situazione di grande forza. I suoi alleati sono, diciamo, abbastanza obbligati politicamente a conservare la situazione così com'è, e l'opposizione è ancora in uno stato di grande frammentazione, di grande difficoltà. Dopodiché noi sappiamo sempre che la politica è dispettosa, quella italiana in particolare, quindi conosciamo molto bene situazioni di apparente stabilità blindata, completa, che poi magari nello spazio di un mattino invece si smontano. Detto questo, però, appunto, diciamo, al netto degli imprevisti, secondo me la situazione per il 2025 politicamente, in politica interna, è molto stabile. Io mi aspetto che se qualcosa succede, qualcosa comincia a succedere nel 2026, perché allora ci stiamo avvicinando all'ultima parte della legislatura, e in fine di legislatura la politica riprende.
Sì, è sempre qualche sussulto, sì.
Sì, esatto.
Secondo lei i temi che sono stati quelli su cui si è dibattuto nei mesi scorsi, vale a dire le riforme, il premierato, l'autonomia differenziata, la separazione delle carriere per i magistrati, saranno temi nei quali il governo si impegnerà, oppure almeno per quanto riguarda il premierato e anche per l'autonomia differenziata è possibile che vengano lasciati decantare?
Ma a me sembra che ci siano tre situazioni diverse per questi tre provvedimenti. La giustizia è quello che ha le maggiori chance di andare avanti e di arrivare a un qualche esito. Poi sappiamo, lì c'è una parte di riforma costituzionale, quindi bisognerà passare per un referendum con ogni probabilità, però quello mi sembra in questo momento la cosa che sta andando maggiormente avanti. Dall'altro lato, agli antipodi, l'autonomia differenziata, che mi sembra invece proprio un provvedimento, una riforma che invece proprio non va da nessuna parte. Il premierato sta in mezzo, con ogni probabilità andrà avanti, ma andrà avanti lento pede, perché, e torniamo al discorso che facevamo prima sul modo di far politica di Giorgia Meloni, che è all'insegna della massima prudenza. Meloni non vuole rischiare in fine di legislatura un referendum, e quindi con ogni probabilità cercherà di fare in modo magari che, come successe nel 2006, si arrivi all'approvazione della riforma, ma poi il referendum venga messo in programma dopo il voto politico.
Quindi secondo lei la primavera referendaria del 2025 non ci sarà?
Ma adesso dobbiamo capire ancora se ci sarà il referendum sull'autonomia differenziata. Naturalmente credo che ancora debba decidere, se non mi sono distratto nel frattempo, la Corte Costituzionale, se ci sia che ci sia il referendum, che sarebbe un referendum molto bizzarro, perché sarebbe un referendum sul nulla sostanzialmente, cioè su una riforma che è stata già in gran parte smontata, quindi non sarebbe secondo me un fatto positivo tenere un referendum così vago. Però nel complesso la mia impressione è che, a maggior ragione se non ci dovesse essere l'autonomia differenziata, sono referendum per certi versi più rischiosi per l'opposizione, perché si rischia veramente una partecipazione molto molto bassa, e quindi alla fine un risultato politico che danneggia chi gli ha proposti questi referendum. Questo secondo me è un rischio reale. Minore il rischio invece che si vada anche con l'autonomia differenziata, che secondo me comunque non arriverebbe al quorum, però potrebbe comunque avere un bel risultato importante, e a quel punto certo questo sarebbe un segnale non favorevole al governo.
A proposito di opposizione, c'è una grande agitazione intorno a Vincenzo De Luca, perché non è stato concesso il terzo mandato, il governo ha detto no, non è stato concesso a Vincenzo De Luca e quindi anche a Zaia. Veneto e Campania costituiscono rispettivamente una spina nel fianco del governo e una spina nel fianco di Elly Schlein. Come ne usciranno le due leader?
Secondo me in questo momento è molto difficile prevederlo. C'è, a mio avviso, in fin dei conti di nuovo una simmetria, perché per Meloni sicuramente Zaia è un problema, però stando al governo si hanno anche le risorse per eventualmente cercare di trovare delle soluzioni che, come si dice, salvino capre e cavoli, mentre nel contesto, nel caso di De Luca e di Schlein, secondo me la soluzione è un po' più difficile. E, comunque, certo, sono entrambe mine che in qualche modo dovranno essere sminate da una parte e dall'altra. La simmetria delle situazioni, tutto sommato, le favorisce entrambe. E poi, insomma, anche in chiave elettorale, immaginando poi i risultati elettorali, tutto sommato c'è anche in questo caso una certa simmetria, una certa stabilità delle regioni da una parte e dall'altra, che non dovrebbe, almeno a vederlo da oggi, creare troppe difficoltà su un versante e sull'altro. Però, appunto, è molto presto per fare previsioni. Queste sono quelle classiche cose che, appunto, magari sembrano più semplici a vederle, appunto, da un po' da distante, poi quando ci si entra dentro invece si ingarbugliano.
Ci fermiamo qualche secondo, professor Orsina.
Il caffè della domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il caffè con Giovanni Orsina, politologo e storico, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della LUIS di Roma, e stiamo passando un po' in rassegna quelli che sono stati i temi del dibattito politico interno e internazionale. E a proposito di dibattito internazionale, che però ha avuto dei riflessi molto vistosi anche in casa nostra, questa esuberante presenza di Elon Musk negli affari non solo americani, ma anche della Gran Bretagna, ma anche in Germania, ha intervistato Alice Weidel, che è la leader di Alternative für Deutschland. Secondo lei, qual è l'atteggiamento che dovrebbe assumere il governo italiano, che è in mezzo al guado? Perché da un lato è alle prese con l'ipotesi di un accordo del tutto economico con Musk per i satelliti di Starlink, e dall'altra appunto deve guardarsi da certe invasioni di campo che finora non ci sono state, ma potrebbero esserci da parte di Musk.
Ma la situazione è sicuramente complessa e ci sono tante variabili di cui tener conto. Ovviamente la forza economica, mediatica, politica di Musk, il rapporto con l'amministrazione Trump, e ovviamente a me sembra che poi il vero rischio principale che potrebbe dover affrontare Meloni è quello di una forte contrapposizione fra Musk da un lato e l'Unione Europea dall'altro, che già, diciamo, sta dando molti segni di prendere forma questa contrapposizione, però ancora rimane gestibile. Perché la mia impressione è che l'atteggiamento che il governo italiano dovrebbe prendere è quello che il governo italiano sta prendendo. Torno un po' al discorso che stavo facendo prima. In una situazione di grande incertezza bisogna muoversi con cautela, non anticipare i tempi e reagire di volta in volta alle sollecitazioni che vengono al contesto. Bisogna, meglio diciamo, può essere una situazione prudente, poi nelle situazioni di incertezza si possono anche forzare le cose, ma questo, come dicevo, detto più volte, non è l'atteggiamento della nostra Presidente del Consiglio. Quindi, in buona sostanza, lei non da oggi, ma direi dalla decisione sul conflitto, sull'invasione russa dell'Ucraina, lei ha preso una posizione fortemente atlantista e quindi naturalmente sta utilizzando con forza il rapporto con gli Stati Uniti, lo faceva con Joe
Con
Biden, a
Biden,
maggior ragione lo
certo.
farà con Trump. Parte di questo ragionamento è il rapporto con Musk e quindi lei ovviamente in questo momento sta tenendo questo rapporto, è un rapporto molto buono, lo sta utilizzando e diciamo laddove Musk per così dire scappa un po' troppo la frizione, lei diciamo cerca di mettersi un po' defilata e di stare fuori dalla linea del fuoco. La mia impressione è che questa sia la posizione che lei continuerà a seguire e tutto sommato mi sembra anche una posizione saggia. Se poi il conflitto con la Commissione europea dovesse veramente peggiorare, lei allora a quel punto potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà. Cioè, se dovesse poi essere costretta a prendere una
A fare una
posizione,
scelta o di qua o
ovviamente
di là,
a fare
insomma,
una
certo.
scelta, esatto. Ovviamente lei sta cercando di evitare di trovarsi in quella situazione, finora c'è riuscita.
Abbiamo accennato alla questione ucraina ed è notizia proprio di ieri, sabato, di un attacco degli hacker russi ai siti dei ministeri italiani, no? Proprio per la posizione che il governo Meloni ha preso a favore dell'Ucraina. Quali mezzi ha un governo oggi per difendersi da quella che, chiamiamola col suo nome, è una cyberguerra che la Russia può scatenare? E ieri ha scatenato gli hacker contro l'Italia, in altre occasioni l'ha fatto in Germania, l'ha fatto persino negli Stati Uniti.
Ma ovviamente parlo fuori materia, perché appunto è una domanda, cioè c'è una componente tecnica dentro questo ragionamento, è una componente fortissima. E ovviamente la soluzione è quella di mettersi in condizione tecnologica di respingere questi attacchi e cercare di proteggere il più possibile il proprio sistema. E qui però torniamo anche un pochino al discorso del rapporto con gli Stati Uniti, del rapporto con l'Unione Europea e del rapporto con Elon Musk e quindi con quello che è a tutti gli effetti un tycoon tecnologico. È ben evidente che questo è un tipo di situazione nella quale più ci si trova con, diciamo, legati ad alleati affidabili e potenti, e maggiori sono le possibilità di difendersi. Insomma, la mia impressione, diciamo, più generale, è un mondo che ovviamente, evidentemente, palesemente si sta facendo sempre più pericoloso. Ed è un mondo quindi nel quale bisogna muoversi con grande cautela e scegliere con attenzione i partner con i quali si va, sapendo sempre che tutte le partnership comportano un costo, ma sapendo pure che in questo mondo andare da soli per una, diciamo, media potenza di 60 milioni di abitanti, andare da soli è un fatto
È
molto
troppo
pericoloso.
rischioso.
E
È
questo
una
un po'
domanda al
torna al
poli.
discorso.
Sì,
No,
prego.
diciamo, per chiudere, torna al discorso di Trump e di Musk, che poi alla fine, all'interno di questo contesto, quel mondo lì è un mondo che può fornire strumenti importanti.
Ed
Ovviamente,
è a
avranno un
questo
prezzo.
mondo che mi riferivo. Con la domanda che è la domanda proprio al politologo Giovanni Orsina. Mi è capitato durante le vacanze di Natale di fare due chiacchiere con un importante uomo d'affari di New York che era già socio di Warren Buffett, che mi ha detto una cosa che nella sua sintesi mi sembra molto efficace. Mi ha detto: stiamo passando, anzi, siamo già passati dal deep state al tech state. E ne conferma il fatto che non solo Elon Musk è al centro di molta attenzione in Europa, negli Stati Uniti, ma anche tutti i movimenti in corso nel mondo di Silicon Valley. Insomma, è nata o sta nascendo la tecnodestra che aspira a influenzare le politiche globali?
Ma diciamo questo discorso della tecnodestra è un discorso diciamo anche uscito molto da ultimo per i rapporti, ma perché essenzialmente Musk ha fatto questa partnership con Trump, venendo da un mondo, quello appunto della big tech, che in realtà spesso invece è stato schierato sull'altro versante, diciamo che aveva sempre, si è abbinato spesso a opinioni politiche in senso lato progressiste. Musk ha un pochino rotto questo meccanismo, e però, se vogliamo, in un certo senso questo era anche abbastanza naturale. Perché era naturale? Ma perché il vento di destra soffia fortissimo ormai in tutto il mondo, e quindi noi avremo sempre di più governi di destra nei paesi, quindi il potere sarà nelle mani di forze politiche di destra. Vediamo quel che sta succedendo in Canada, vediamo quel che sta succedendo in Austria. Cioè, è chiaro che quelle destre, che un tempo erano prevalentemente forze di opposizione, anche un po', diciamo, marginalizzate nel gioco politico, stanno diventando sempre più
Beh, ma qui
centrali.
però c'è un elemento diverso, c'è un elemento in più. Come ha scritto al Financial Times Peter Thiel, un altro dei grandi nomi di Silicon Valley, c'è un
Che è
prima
sempre
e un
stato, lui è
dopo.
sempre stato a destra, lui è sempre
Sì,
stato
però
sul
lui ha detto.
versante.
C'è sempre, c'è stato un prima e un dopo. Il dopo è appunto l'era di internet. Indietro non si tornerà, e lui addirittura parla di ancien régime, come se diciamo appunto quel deep state, il mondo di Biden, dei Barack Obama, eccetera, Thiel lo vede come ancien régime, e invece quello di Trump e Elon Musk è il presente tecnologico. Dunque è la tecnodestra, non è la destra che va al potere. Grazie per aver preso con noi il caffè della domenica, grazie per essere stato con noi in inizio di anno. Io vi do appuntamento alle 11 se vorrete, con Nessuno è perfetto. Grazie in regia a Carlo Salvatori, e allora più tardi. Grazie professor Orsina, buona domenica.
Grazie a voi, buona domenica.